Allora, intanto buongiorno a tutti, ciao
Ciao.
Adriano. Allora, sì, uno dei problemi è che da Marrakesh non stanno arrivando grosse notizie. Sicuramente stanno arrivando notizie, come dire, meno consolanti di quello che ci si poteva aspettare, e questo per diversi motivi. Io penso che l'incontro di Marrakesh verrà ricordato col termine irreversibile, e ora ti spiego perché. Perché di irreversibilità si è parlato decine di volte, sia a Marrakesh sia subito prima. Intanto, recentemente, dopo l'elezione di Trump, è venuta fuori, come dicevi tu, la diatriba se questo percorso, questo cambiamento in atto è o meno irreversibile. Trump, basandosi su un'idea di una persona che lui, tra l'altro, ha messo nel suo entourage, ha nominato all'interno del suo proprio entourage, ha continuato a ribadire che questo percorso, questo cambiamento climatico è del tutto naturale, non è dovuto a fenomeni antropici. Ovviamente tutti gli scienziati del mondo lo stanno smentendo, ma lui è il presidente degli Stati Uniti.
Certo.
Come presidente degli Stati Uniti, il problema è che lui potrebbe fare dei cambiamenti che potrebbero portare indietro la situazione a prima di Parigi. Ho dimostrato il fatto che proprio a Marrakesh a introdurre i lavori è stato, è stato John Kerry. John Kerry ha parlato proprio di continuità negli interventi. In molti hanno interpretato questa continuità come un invito sostanzialmente a non venire meno agli accordi sottoscritti. Non bisogna dimenticare che l'accordo di Parigi sarebbe entrato in vigore soltanto, cioè sarebbe diventato operativo soltanto se essere ratificati questi accordi, ratificare questi accordi sarebbero stati almeno il 55% dei paesi firmatari e responsabili soprattutto del 55% delle emissioni di CO2. Questo è avvenuto soltanto poche settimane fa, grazie alla firma, alla stipula, di Stati Uniti e Cina. Nel momento in cui uno dei due dovesse, come dire, venire meno a questo accordo, chiaramente tutto crollerebbe. Non basta. Irreversibile anche perché il concetto di irreversibilità dei cambiamenti climatici in atto è messo in dubbio anche dagli Stati Uniti e dalle grosse industrie. Pochi ne hanno parlato, ma ci sono state delle proposte avanzate al Congresso di modificare le voci che devono essere inserite nel calcolo delle emissioni di CO2, praticamente escludere da queste voci tutto quello che riguarda il biogas. La giustificazione adotta è che tanto il biogas viene prodotto dagli alberi, gli alberi possono rinascere.
Certo.
Chiaramente è una giustificazione molto blanda perché per rinascere ci vogliono
Ci vuole
50
qualche
anni di
anno, ma
fumi. Ecco. Quindi assolutamente è una motivazione blanda legata soprattutto a interessi economici. Questo però, se dovesse essere accolto, perché tra l'altro è un gruppo molto forte che ha presentato questa istanza al Congresso e dopo la dichiarazione di Trump potrebbe essere supportato e appoggiato, questo percorso, se dovesse essere accettato, cambierebbe di molto la situazione e la posizione degli Stati Uniti. E lo stesso potrebbe avvenire alla Cina. Il problema è che mentre gli accordi di Parigi prevedevano interventi in un lunghissimo lasso di tempo, per capirci, si parlava di ridurre l'innalzamento della temperatura a 1,5 gradi entro il 2030 e a 2 gradi entro 100 anni, quindi entro la fine del secolo. In realtà l'innalzamento della temperatura è già andato oltre. Non solo, ma le previsioni fatte da tutti gli studiosi parlano di innalzamenti di temperatura che, stando le emissioni ai livelli previsti dal COP21, cioè se dovessero essere accettate e rispettate tutte le promesse fatte al COP21, già nel 2030 questo innalzamento di temperatura supererà i 2 gradi, si parla di 2,5 gradi. Se invece non dovessero essere rispettati questi accordi e quindi dovesse restare la situazione così come è oggi, l'innalzamento di temperatura supererà probabilmente i 3 gradi, con conseguenze che potete ben immaginare, quindi conseguenze irreversibili. Irreversibili anche su un altro punto di vista. Si è parlato di interventi immediati, di interventi rapidi. In teoria il corpo coincidivo sarebbe dovuto servire a Marrakesh, sarebbe dovuto servire proprio per definire le iniziative, non solo dal punto di vista operativo, ma anche ora vedremo in che senso dal punto di vista economico, perché non bisogna dimenticare che tutti questi interventi poi hanno una ripercussione economica e geopolitica non indifferente a livello globale. Sarebbe dovuto servire a questo. In realtà, ammesso che si intervenisse subito, i cambiamenti si verificherebbero nell'arco di decine di anni. Qualche giorno fa c'è stato un incontro in Ruanda a proposito delle emissioni di CFC e quindi il famoso buco dell'ozono di cui qualche decennio fa si parlò continuamente, esattamente come si parla ora dell'anidride carbonica. Ebbene, i risultati di quegli interventi si sono visti più di 15 anni dopo. Quindi, se oggi smettessimo di emettere CO2, probabilmente gli effetti li vedremmo, gli effetti positivi, tra qualche decennio, non domani.
Certo.
Tra l'altro, un altro dato irreversibile che è venuto fuori, oltre all'innalzamento delle temperature di cui hanno parlato tutti, continuano a parlare tutti, il 2016, prima del 2015, ora del 2016, l'anno più caldo della storia, ok, dimostrano che sono, contrariamente a quello che dice Trump e che hanno detto pure alcuni ricercatori italiani, purtroppo, dimostrano che non esiste un fenomeno ciclico, quindi come quello legato per esempio al Niño o alla Niña, ma sono fenomeni costanti, di crescita costante, cioè un trend costante di crescita che sono legati a motivazioni, a fattori antropici. E questo tra l'altro ha portato oltre un livello soglia che era la quantità di CO2 come parti per milione, che ha superato le 400 parti per milione. Allora, questo livello era considerato un livello soglia. Ora, se dovessimo intervenire immediatamente, l'obiettivo potrebbe essere non andare ulteriormente oltre, ma già, secondo i ricercatori, già tornare indietro, quindi scendere di nuovo al di sotto delle 400 parti per mille sarebbe quasi impossibile. Addirittura un ricercatore citato nell'articolo che dicevi tu sul Fatto Quotidiano aveva proposto, cioè, vabbè, l'unica soluzione sarebbe, sai cosa fare, togliere tutto e eliminare completamente l'uso dei combustibili fossili e trasformare tutto il Sahara in un unico centrale fotovoltaica. Il problema è che gli interventi sì, si stanno facendo in molti paesi, gli interventi per ridurre le emissioni, ma si stanno facendo nei paesi dove queste emissioni erano già basse, l'Olanda, tu ne hai citati altri come alcune città in Australia, solo alcune, attenzione.
Sì, solo Canberra.
In realtà in altri posti le emissioni stanno aumentando, l'India continua a aumentare, in Inghilterra, da sempre uno dei maggiori responsabili delle emissioni in Europa, l'Inghilterra non ha neanche ratificato il COP21, attenzione, cioè alcuni paesi europei non l'hanno neanche ratificato, l'ha ratificato l'Unione Europea come Unione, ma molti paesi non hanno fatto niente, quindi di fatto non c'è una reale volontà, una dimostrazione di iniziative per ridurre effettivamente le emissioni di CO2 e comunque per salvaguardare l'ambiente. Tutto considerando che tutto questo percorso era già stato stabilito lo scorso anno e già erano stati previsti una serie di step che dovevano essere seguiti e che finora non sono stati seguiti, che andavano dalla mitigazione delle emissioni agli UNDC. A Parigi, oltre al famoso documento di una ventina di pagine, vennero sottoscritte le UNDC. Cosa sono le UNDC? Le United Nationally Determined Contribution, cioè quanto ogni singolo Stato doveva fare praticamente e finanziariamente per ridurre le emissioni di CO2. Di tutto questo non ha parlato nessuno, non si è fatto praticamente niente. Non c'è, così come non si è parlato del Green Climate Fund, che doveva prevedere di mettere in bilancio 100 miliardi di dollari l'anno per iniziative per tutelare l'ambiente, iniziative che sarebbero state rivolte, avrebbero dovuto essere rivolte soprattutto per esempio ai paesi in via di sviluppo. Recentemente è uscito fuori un dato, tirato fuori da diverse organizzazioni internazionali, che in Africa per esempio il livello di inquinamento sta crescendo esponenzialmente perché stanno crescendo i trasporti. le emissioni legate al maggiore uso di veicoli, tra l'altro lì non esistono Euro 5, Euro 6, non esiste niente ovviamente, le maggiori emissioni causate dai trasporti, soprattutto su gomma, stanno causando un livello di inquinamento spaventoso.
Sì, non quindi, sono neanche in Europa.
Come?
Non sono neanche in Europa, quindi evidentemente non hanno Euro 5.
Quindi magari diminuisce in altri posti e aumenta lì. Molti sostengono, per esempio, se ne è parlato qualcosa, come è venuto per le auto, il famoso scandalo lo sai, tanto per capirci, anche il problema della famosa classe A degli elettrodomestici,
sì. Il frigo,
potrebbe presentare sorpresa, ecco.
Sì.
Quindi dico tutte queste cose, quindi ripeto, dovrebbero essere finanziate, dovrebbero essere... In realtà tra 5 anni l'obiettivo di portare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi non potrà mai essere raggiunto.
Quindi l'occasione di verità e chiarezza con cui ha aperto i lavori il Mohammed VI a Marrakesh non è stato colto, questa occasione di verità e chiarezza. E lui, il re, si era interrogato sul ruolo dei paesi più ricchi e sul loro reale sostegno ai paesi più colpiti nella crisi ambientale. Anche questo, da quello che dici, non
è quello che hai detto tu, è giustissimo, tant'è vero che l'unica conclusione, io te la leggo testualmente, l'unica conclusione ufficiale che ad oggi è venuta fuori dagli incontri del COP22 è, leggo testualmente, chiediamo il più alto impegno politico per combattere contro il cambiamento climatico come questione di urgente priorità. Questa è la, come dire, frase chiave della dichiarazione finale dei lavori che si sta chiudendo oggi praticamente, sì. Che oggi hanno messo in rete, che hanno diffuso. Quindi quello che viene fatto è un invito, ma l'invito non serve a niente, cioè un invito, visto quello che è successo in passato, un invito sarebbe semplicemente, come dire, una misura molto blanda. Qua bisogna intervenire drasticamente con misure decisive. Giustamente tu parlavi, sì, la Cina ha deciso di ridurre le centrali a carbone per passare in parte alle fonti energetiche alternative. Ok, d'accordo, ma in realtà la quantità di centrali a carbone che attualmente sono in costruzione in Cina è spaventosa, sono centinaia. In Europa ne stanno costruendo 77. Compresa una in Italia, cioè se la stanno costruendo ora, vuol dire che non la chiuderanno domani. Il gasdotto lo stanno realizzando ora ed è stato finanziato dall'Unione Europea, quindi vuol dire che in realtà l'obiettivo di eliminare le fonti fossili, i combustibili fossili, e di concentrare la propria attenzione solo ed esclusivamente su energie rinnovabili, cosa che sarebbe peraltro possibile, è ben di là da venire. Considerando oltretutto che poi molti paesi effettivamente non lo stanno facendo, sono i maggiori responsabili. In Europa, Inghilterra, Francia, Italia, delle emissioni ovviamente, negli Stati Uniti abbiamo saputo cosa. L'India, per esempio, dall'accordo di Ruanda, l'India dovrà cominciare a rispettare gli accordi stipulati per le emissioni di gas serra non prima del 2028. Fino al 2028 potrà continuare a fare quello che vuole. Tanto per capire l'inquinamento in India, o come si, come dire, tenga conto dell'inquinamento in India, ci sono solo 3 siti per il rilevamento della CO2 in tutta l'India. 3 siti ufficiali e basta. Vuol dire che non c'è nessun interesse a attenzionare, a controllare questo problema, come si evolve e come vanno le cose.
Quindi evidentemente non è un problema che non si riesce a risolvere affrontandolo da un punto di vista politico, perché non c'è la volontà, sostanzialmente la volontà politica, però appunto ci saranno conseguenze gravi. Tu so che hai curato una pubblicazione relativa all'acqua, quindi ci saranno, dice sempre il Mohammed VI, che ci saranno gravi conseguenze che metteranno in pericolo sicurezza e stabilità. Ecco, dal punto di vista delle risorse idriche, il fatto che non si arrivi a nulla comporterà, in sintesi,
in due parole, tra l'altro il libro si chiama Guerra all'acqua, e dice che è proprio una, come dire, una sinossi, una visione insieme di tutto quello che si è promesso a Parigi e che non si sta mantenendo a Marrakech, vista però non sotto il profilo di previsioni, che sono quelle che sì, vabbè, sono state attaccate, sono attaccabili da diversi ricercatori più o meno attendibili, ma sul problema dell'acqua. I problemi dell'acqua invece sono reali, li tocchiamo tutti con mano, li vediamo tutti, la quantità di acqua sta diminuendo ed è maledettamente, tra virgolette, legata al problema delle emissioni di CO2, all'innalzamento delle temperature, la quantità di acqua diminuisce, la maggior parte dell'acqua che è utilizzata, contrariamente a quello che potrebbe pensare la gente comune, per uso agricolo e uso industriale, non per uso umano, per santuario, quindi per bere o per lavarsi, la maggior parte di quest'acqua viene inquinata. Più dell'80% dell'acqua in Cina, che al di sotto dello Yangtze è una zona molto, molto fertile, più dell'80% dell'acqua è già inquinata e non è bevibile. In altre zone d'Africa gli interventi umanitari, tra virgolette, hanno causato un consumo eccessivo di acqua. Per capirci, lo stesso problema c'è qua in Italia, specialmente nelle regioni meridionali, con i finanziamenti che hanno favorito lo sviluppo di coltivazioni di un certo tipo, magari che richiedono più acqua, che hanno una intermittenza, che sarebbe la water footprint, che hanno richiesto maggiori quantità di acqua rispetto a altre, come quelle tradizionali, che erano gli agrumi, che erano l'ulivo, che invece richiedevano quantità d'acqua minori. A questo punto il consumo di acqua dolce sta continuando a crescere. L'acqua viene inquinata, quindi la quantità disponibile è sempre meno. La quantità disponibile e conservata nei ghiacciai a causa dell'innalzamento delle temperature, sciogliendosi, finisce in mare, ma finendo in mare diventa non più utilizzabile perché è salata e quindi non è più utilizzabile. Quindi l'acqua è forse più dell'anidride carbonica una cartina di tornasole che potrebbe spiegare molto e potrebbe chiarire quello che sta succedendo. Del resto storicamente si è visto che dove non c'è acqua si scatenano le guerre, o dove ce n'è poca, o a volte la stessa acqua viene utilizzata come strumento di guerra, quello che uno degli autori del libro ha sottolineato. In Israele ci sono stati scontri per l'acqua, Israele e Gaza sono stati oggetto di scontri duri, dove l'acqua è stata usata proprio come strumento. In altri casi l'acqua diventa strumento di ricatto, come è successo sul Nilo gli altri paesi. Il Nilo non arriva direttamente in Egitto, prima di arrivare in Egitto passa da altri paesi hanno usato l'acqua del fiume per produrre energia elettrica. Questo ha ridotto la quantità di acqua che arrivava in Egitto e quindi chiaramente poi ha causato una serie di effetti politici e geopolitici sul Nilo. Lo stesso, come dicevano gli altri, è successo in molti paesi, per esempio con il Mekong in Cina, che è condiviso, non è solo cinese, ma è condiviso da altri paesi. Purtroppo le guerre ci sono, in questo momento i nostri militari sono sulla diga del Mekong, attenzione, non è che è un problema che non riguarda l'Italia. In questo momento, la diga di Mosul, i nostri militari sono lì a proteggere questa diga, perché ci sono interessi economici legati all'acqua.
Sì. Va bene, adesso abbiamo quasi concluso la trasmissione, siamo agli sgoccioli. Ti dobbiamo lasciare con queste parole di speranza e di fiducia nel futuro.
Vabbè, ma se si volesse ti potrebbero fare, perché pensare che questo, gli interessi economici a breve termine, perché poi non si capisce, gli interessi economici a lungo termine sicuramente sono a favore dell'ambiente, purtroppo gli interessi economici a breve sono considerati prioritari in molti paesi, quindi le scelte geopolitiche poi sono queste.
Va bene, allora ci risentiremo presto per nuove avventure
a presto.
Nel COP.
A presto.
Salute. Ciao.